E bentornati a Bobis, il podcast di motori. In questa puntata i test della MotoGP, Marc Márquez, il fantasma all'opera. La Formula 1 riparte dal Bahrain, brilla il piccolo terrorista giapponese. Ancora l'esordio della Formula Extreme e la caduta della Formula E. E sì, sei d'accordo, no, in questa conversione di Bovis? Perché ho letto dalle analytics che i nostri ascoltatori non gliene frega niente della musica, quindi possiamo parlare di altro. Ogni mia fede calcistica sta andando molto male, quindi basta con quello. E...
ma penso sportiva più che calcistica, Andrea.
No, dai, possiamo dire che il tennis italiano sta andando bene, ma le analytics mi dicono che non frega un cazzo neanche di quello, quindi possiamo provare così.
Che pubblico insipido che abbiamo, Bovis. Ma insomma, questa...
ah, possiamo... test... beh, ma guarda, test della MotoGP poco interessanti, nel senso, ancora tutto presto, alla fine si è parlato solo di questo Márquez che gira da un'altra parte con una moto di superbike, però di notizia degli ultimi due giorni salterà ufficialmente i gran premi, i primi due gran premi della stagione, cosa che non si aspettava nessuno. Quelli della Formula 1 sono un po' più interessanti, meno novità dell'anno scorso in cui saranno inventati la cloche, però diciamo che la Mercedes sta facendo finta di avere dei problemi, quindi brilla la Red Bull. Tu dici, è l'anno in cui si rifà Gasly? No, perché Tsunoda, il nuovo rookie giapponese, si è portato avanti. Tutto questo mentre esce su Netflix Drive to Survive, che conoscerai di sicuro, la serie Netflix che riassume con enfasi davvero americano tutta la stagione di Formula 1 appena trascorsa.
Incredibilmente la conosco.
Quindi, come immaginerai, non hanno parlato di niente di quello che è successo di interessante, ma hanno fatto vedere ogni singola inquadratura possibile di Grosjean che si abbatte in una palla di fuoco contro le barriere.
Praticamente la puntata di Bovis su Sanremo.
Praticamente la puntata di Bovis su Sanremo. Ma infatti, Gancetto, ma tu ti ricordi che ne abbiamo parlato un bel po' di Sanremo nell'ultima puntata e ci siamo dimenticati di tipo la canzone più ascoltata di tutte?
È incredibile, che poi fra l'altro era pure scalettatissima quella canzone e poi non ne parlava nessuno.
Non è successo, ma è che a noi questa musica poco approfondita, così, sai, no, musica leggera tanto per esserla non
sì,
ci piace.
In realtà a me fa molto ridere, perché quando avevamo fatto la preview di Sanremo tu te ne eri uscito con una battuta secondo me particolarmente ben riuscita, quando tu dicesti che con la Pesce di Martino avrebbero portato un pezzo intitolato Musica Leggerissima e poi ti sei fermato e fai spoiler, sarà tutto Musica Leggerissima.
Vabbè, ma non è...
e invece ma... è stata sorprendentemente leggerissima.
Sì, ma perché devi sottolineare le mie previsioni sbagliate? Cioè, questo fa perdere di credibilità a tutto quanto.
No, poi fa molto ridere che, cioè, in realtà a me dispiace un po' per Colapesce, cioè Di Martino lo conosco meno a livello di carriera, quindi cioè, non gli rompo il cazzo, diciamo. Però Colapesce comunque ha fatto tutta la gavetta, ha scritto anche un sacco di pezzi che avevano fatto già i numeri, però non li aveva mai fatti lui in prima persona, e adesso che finalmente tipo è arrivato primo in classifica ci è arrivato per i meme, raga.
Vabbè, cioè, ma
è quasi oggettivo, cioè tipo praticamente, cioè, lui si è anche un sacco lamentato di sta cosa che io sappia, cioè mi sembra di aver sentito da qualche parte che se ne è un po' lamentato del fatto che è diventato un mega meme quella canzone.
Ma tu sei nel 2021, no? Fai una canzone che è una presa per il culo, fai un video che è palesemente un meme, perché il video è tanto carino.
Il video è bellissimo,
però... cioè, dai, non puoi pretendere di essere preso tipo sul serio. Ringrazio.
Ma la vera domanda è: ma gli ascoltatori di Bovis l'hanno capito chi è Colapesce e chi è Di Martino?
Beh, suppongo di sì, voglio dire.
Perché per distinguerli, io il mio coinquilino aveva sviluppato un metodo che era che Colapesce era Viviano E invece Di Martino chi è?
Adani.
Aspetta. No, c'era una risposta che non mi ricordo, infatti adesso questo vuoto, però ricordo questa associazione. Niente, comunque, ragazzi, con la Pesce di Martino, primi in classifica, top 50 Italia, adesso sono già usciti perché c'è.
Però sono il primo platino di una canzone di Sanremo 2021, quindi il primo raggiunto. Sono entrati anche loro nella Billboard internazionale.
Ma in realtà ho visto che ci sono entrati quattro
in
pezzi.
Quattro, sì. Sì, sì. Però anche loro c'erano, e voglio dire, te lo immagini con la Pesce 2 anni fa che gli dicono che fa il pezzo Billboard.
2 anni fa? Ti immagini con la 6 mesi fa. Il giorno prima di Sanremo, se ti avessero detto.
Ma secondo me il giorno prima di Sanremo ancora, ma 2 anni fa, prima di riuscire a concepire qualcosa di così, come dire, per tutti.
Cioè, con la Pesce faceva i concerti in Buchicca Trento 1 anno e mezzo fa, tipo.
Vabbè, sai che altro faceva i concerti in Buchicca Trento 1 anno e mezzo fa?
Non Wrong on You, perché era 3 anni fa più o meno, credo.
3 anni fa?
Ma sai che penso di sì.
Vabbè, allora, allora ritiro il gancio e ne parliamo in un altro momento. No, vabbè, dai, allora un po' di fesserie così. Io direi, la mia fesseria della settimana preferita è Calcutta, che è nella giuria dello Zecchino d'Oro.
Questa è bellissima. È la cosa più wholesome che sia mai successa nella storia della musica italiana.
Pensa che carriera che ha fatto Calcutta. Wow. Che, mamma mia, ancora lo guardo in faccia e dici ok, e adesso è ufficialmente nella selezione delle canzoni dello Zecchino d'Oro, cioè il coronamento di una carriera.
Il coronamento della carriera, dal tuo punto di vista, supponevo fosse quando lo shippavano con la Michelin, però noi siamo migliori di così.
Il momento in cui non lo shipperanno per teorie, ma lo shipperanno per fatti, in quel momento sarà un coronamento della carriera. Prima... sai, le velleità non servono molto.
Sappiamo a che cosa non serve. Io mi dicevi che adesso appunto selezionare i pezzi dello Zecchino d'Oro con un team abbastanza interessante. Aspetta, non mi ricordo neanche i nomi, ricordo che c'era Rudy Zerbi,
c'era anche la Cristina D'Avena e poi una non meglio selezionato gruppo di esperti e professionisti del settore. E qui nasce la domanda: professionisti del settore delle canzoni per bambini, dell'industria musicale?
O dei bambini?
Non dirò preti perché sarebbe antipatico e banale.
Sarebbe sì, anche telefonata, aggiungo.
Non sono Daniele Fabbri. Quindi Calcutta selezionerà il vincitore del prossimo Grammy per miglior disco per canzoni di bambini, di cui abbiamo parlato 2 settimane fa. Grammy che sono stati assegnati, Taylor Swift ha vinto ancora, sempre perché quando parlo io si parla sempre di Taylor Swift, e mi pento perché io non l'ho messo miglior album dell'anno, l'ho messo secondo miglior album dell'anno, quindi anche lì la mia previsione è stata un po' sbagliata.
Pare che non ne prende una.
No, neanche per scherzo, è incredibile. Meno male che non ci occupiamo veramente di scommesse. E invece c'è una categoria che c'era sfuggita quando ne abbiamo parlato. E questa cosa è male, perché noi non ci siamo resi conto che esiste la categoria miglior album cristiano ai Grammy.
Infatti io stavo proprio arrivando qua, perché c'è Kanye West che ai Grammy si è portato a casa il suo 22esimo Grammy. Però tra i 21 precedenti questo mancava in bacheca, perché si è portato a casa Best Contemporary Christian Music Album.
Ma perché esiste una categoria così?
Incredibile.
Cioè, a parte, io poi quando l'ho letto pensavo fosse tipo tradotto male, tipo da, non so, miglior album di musica religiosa, no? Invece no, è letteralmente cristiana, solo cristiana. E questa cosa mi ha lasciato molto perplesso. Cioè, capisco che tipo... i musulmani non è che facciano tantissima musica, cioè c'è sempre l'esempio di Cat Stevens, no? Che deve chiedere il permesso per poter fare musica.
Ti ricordo però che il più o meno il 90% del nostro pubblico sui social è composto dai fan di Seven Ari.
In effetti.
Quindi ci andrei abbastanza piano a parlare della musica.
Ma Seven Ari è musulmano? Non lo so.
Buona domanda.
Perché non lo... Vabbè, comunque non ho capito sta cosa, cioè... Perché deve essere... Vabbè, cristiano, me la metto via, esiste questa categoria, sappiatelo. Ogni anno ne viene premiato uno, ho controllato, non è che l'hanno inventata quest'anno.
E... Per far vincere Kanye West.
Esatto. E niente, bravo Kanye, ha fatto veramente il magheggio più divertente del mondo.
Tra l'altro sono abbastanza felice perché io... Penso di essere stato, non dico l'unica persona, ma una davvero delle poche persone a cui appena uscito era piaciuto l'album cristiano di Kanye West.
Anche
però
a me era
al grande pubblico non era piaciuto, diciamo, c'era stato un gigantesco flop tranne Follow God, e invece è stato parzialmente rivalutato nel tempo. Adesso c'è, comunque c'è una schiera di persone che si dichiara fan di quel disco, mi fa molto piacere. Tra l'altro Kanye West che ha fatto notizia questa settimana perché ha fatto una collab del brand Yeezy che ha fatto arrivare il suo net worth a 6 miliardi ed è diventato l'americano di colore più ricco della storia. E questa cosa mi fa abbastanza ridere. L'hai detto?
Ah, non so cosa... Io non ho sentito.
Io devo riprendermi da ciò che... niente, bella perché di West, insomma, che sta volando, poi metà di quei soldi li perderà con il divorzio.
Ah, cazzo, poverino.
No, cioè, penso ci sia anche un prematrimoniale gigantesco, però non so.
Beh, comunque sono ricchi più o meno uguale, quindi sì.
Sì, anche perché questi 6 miliardi, se non sbaglio, 1,5 è delle sue azioni dell'attività della moglie.
Ecco, allora.
E quindi questo mi fa super ridere.
Comunque credo che non abbia giocato molto a favore dell'album il fatto che fosse letteralmente di canzoni cattoliche. Cioè, tipo, anch'io... Tutto quello che mi è piaciuto di quell'album è nel momento in cui ho escluso il fatto che era soltanto un album dei The Sun con delle produzioni più belle.
Ma, cioè, allora, ok, ho capito quello che intendi, però non sono troppo d'accordo, perché comunque Kanye West come produttore è sempre stato famoso per il fatto che lui comunque campiona tantissimo e comunque lavora molto su prodotti non suoi, e il fatto che abbia fatto un lavoro del genere, appunto basato comunque tutto su quella che è la sottocultura del gospel o comunque della musica da chiesa, comunque riarrangiata, remixata, campionata, sample, no sample, è stato davvero un lavoro interessante, secondo me.
No, il lavoro è interessante, è la fruibilità di questo lavoro.
Più che altro che sei meno fan di me, di Kanye West, probabilmente non avevi seguito tutta la genesi di Yandy, sostanzialmente lui doveva fare questo concept album l'anno prima, che era una cosa attesissima, che veramente mezzo mondo della musica si stava davvero per ritirare, consapevole che sarebbe stato sotterrato dal nuovo disco di Kanye West. E poi è successo che alla fine questo disco non è mai uscito, e che dopo lui è totalmente impazzito, ha detto che non avrebbe più fatto musica non cristiana, ha cancellato i file del PC di Yandy, tipo. Fatto sta che tipo la parte delle canzoni di Jesus is King erano pezzi di Yandy a cui semplicemente era stato cambiato il testo, tipo Use This Gospel, che è uno dei miei pezzi preferiti di Jesus is King.
Sì.
Era già presente in Yandy con un testo che era tutto fuori che cattolico, insomma. E quindi probabilmente è stato accolto male tanto per questo, secondo me, perché la gente aveva tante aspettative su quell'album che non era mai uscito, poi si è ritrovato con un prodotto completamente diverso tra le mani, poi cioè, non era per tutti, diciamo.
Però... è difficile, diciamo che è un personaggio un po' difficile da digerire.
Anche per se stesso, probabilmente.
Sì, soprattutto, probabilmente. Senti, ma parlando di matti in culo.
Sì.
Ma...
Tomardi, che cosa fa?
Tomardi, come sta? Cazzo, tanto che non lo sento. Sta bene. No, l'ultima volta che ho visto fare qualcosa a Tomardi era il trailer del film su Capone.
Ok.
Hai visto? Quello in cui parla che il trailer, sembra che sì, tipo abbia una paralisi mentale.
Sì, sì, il trailer l'ho visto.
Solo il trailer. No, comunque io parlavo di un'altra cosa. Io parlavo dei Silk Sonic.
Ok.
La più bella band funky attualmente sul mercato, anche perché credo sia l'unica.
Cioè, la concorrenza gliela fa Bruno Mars probabilmente con il suo progetto solista.
Beh, comunque la combo Bruno Mars Anderson .Paak è
a match made in heaven. No, ma c'è, cioè, le aspettative non solo per i grandi nomi, ma anche perché secondo me si sposano abbastanza bene concettualmente uno con l'altro. Cioè, incredibile. Poi.
Ma loro hanno detto che sta per uscire l'album più incredibile mai prodotto.
A me fa volare l'estetica del progetto. Con Bruno Mars che sembra veramente un villain di Narcos Mexico. Poi, pazzesco.
No, a me fa un sacco ridere. Ma poi ci sta, cioè è già tutto citazionistico, tantissimo. Ormai è funky alla follia e queste cose a me fanno solo che piacere. Fa ridere, no? Eravamo arrivati agli anni 80, pensavo stessimo per entrare ufficialmente nei riferimenti agli anni 90 e poi escono questi due e tornano a quelli 70 e questa cosa è... ci sta. Poi devo capire tipo quanto stanno facendo un po' il personaggio, perché se ci fai caso ogni singolo costume che hanno addosso è Lacoste, quindi non so se è Lacoste che sta rilanciando il brand. Poi c'è Bruno che... Bruno, sì. Non è il nostro Bruno, ma Mars. Che se tipo vai su Instagram vedi che ha fatto il suo room, che è l'equivalente della tequila di
George Clooney.
Di The Rock. No, di The Rock.
Beh, quella di... sai che la tequila di Clooney l'ha venduta per un miliardo... Ha venduto il brand a $1 miliardo. Ed
ma
è
sì,
tipo
ma tanto che...
la più... Cioè... Ha fatto tipo più soldi con quello che col cinema, George Clooney, se non sbaglio.
Pazzesco. Quella tequila. No, lui invece si è fatto un room e anche lì fa... Cioè, se guardi le immagini pubblicitarie sono assolutamente su quello standard là, al di fuori del fatto che ci sia lui o no. Quindi, secondo me è una cosa un po' più estesa come concetto, no? Comunque, grandi aspettative su questo album, devo dire. Secondo me sarà divertente.
Sì, sicuramente sarà divertente.
Sicuramente sarà divertente.
Ok, adesso voglio fare un mega volo pindarico per fare un collegamento. Adesso, cioè, spero abbia senso sta cosa che ho appena detto, perché non mi ricordo esattamente cosa significa fare un volo pindarico. Adesso scherzo. Però, parlando di Anderson .Paak, invece, dato che abbiamo parlato così solo di Bruno Mars, Anderson .Paak... Quando l'avevo appena conosciuto, una cosa che mi attirava moltissimo tra le cose che aveva fatto è quando aveva fatto la performance al Tiny Desk Concert, che sai, se sai che cos'è?
No, non ho
che presente. È un format americano super carino, che tra l'altro è lo stesso con cui ho conosciuto per capirci i super organismi.
Ah, scusa, Tiny Desk. Sì. Tiny Desk Concert.
Sì.
Quello... Ah, okay,
io tipo
sì,
ho conosciuto i Super Organism col Tiny Desk.
Esatto, anche stavo per dire.
E secondo me Anderson .Paak ha fatto forse il migliore in assoluto, cioè davvero è qualcosa di, spaziale quello di Anderson .Paak. Ed era per dire che a me questi format qua molto pucciosi. In Italia ad esempio abbiamo Real Talk, che non è esattamente il Tiny Desk Concert, però cioè, è la cosa più simile che abbiamo qua in Italia.
Le 64 barre di Red Bull,
ok. In Inghilterra hanno Colors, che è un format sempre simile, questo secondo me è ancora più degli altri che abbiamo citato, simile al Tiny Desk Concert, in cui sostanzialmente prendono un artista... lo mettono in una stanza tendenzialmente colorata, totalmente monocromatica, che è fatta sì per togliere ogni distrazione, concentrarsi solo sull'artista. Cioè, ok, sembra la, tipo la descrizione del format di The Voice, detto così. Però, secondo me è davvero bellino Colors. Cioè, lo vedo sempre volentieri. E settimana scorsa c'è stato quello che... che io sappia, il primo italiano che è mai stato a Colors, e c'è stato Generic Animal. E...
bella.
E a me fa molto ridere, perché è un achievement che è un sacco sottovalutato, secondo me, perché appunto è una cosa che gli dà anche visibilità all'estero, vuol dire che comunque c'è qualcuno anche in Inghilterra che si caga Generic Animal. E... però in Italia non si è parlato minimamente di sta cosa. Cioè, capisco che adesso non è che tutti in Italia guardino Colors, che tutti in Italia ascoltano Generic Animal, ma anche all'interno del target, quindi gente che ascolta quel genere musicale lì, gente che magari se li bazzica questi format qua, non se ne è parlato minimamente, perché era la settimana di Sanremo. E quindi c'è stata una scelta di tempo un po' sfigata, secondo me, perché era una settimana in cui c'è davvero in Italia ori a Sanremo o nessuno sapeva che esistessi. Però secondo me è super carino, infatti andatevelo a vedere se non l'avete già visto, perché...
metteremo link in giro.
Ci sta, cioè, anche perché è super corto, dai. Cioè sono solo due pezzi, se non sbaglio penso duri... ecco. Pochi minuti davvero, non durano neanche 5 minuti, penso.
Allora penso che potremmo perdere 5 minuti per andare un po' a likeare uno che comunque... cioè ci sta, è forte Generic.
No, davvero, cioè secondo me lui è molto forte ed è davvero... cioè... non sto capendo come sia possibile che... lui è riuscito ad andare tipo da 0 a... a 10 tipo in pochissimo tempo, e poi non è mai arrivato a 11, e ovviamente la scala è da 1 a 100, però inteso, cioè non è nessuno attualmente Generic Animal, però boh, cioè non sto capendo bene perché non stia riuscendo mai a venirne fuori da questa sua bolla, anche perché lui alla fine collabora con un sacco di artisti strafamosi un sacco di volte.
Pensa che anche, cioè, anche uno che ha già cambiato ha provato a cantare in italiano, che è una mossa classica.
Beh, Colors ha cantato in italiano.
Tipo Wrong On You. Ma non è ancora arrivato il momento di parlare, parliamo dopo.
No, aspetta, a me fra l'altro fa molto ridere, perché io Generic Animal l'ho conosciuto quando fece un featuring coi Gomma. Coi Gomma, fra. Cioè tu capisci di che anno stiamo parlando?
Più che altro capisco il livello di fama di cui stiamo parlando.
I Gomma io credo siano l'unico gruppo che ho ascoltato in modo non ironico nella mia vita, che nell'arco di tutta la propria carriera non ha mai toccato i 20k su Spotify.
No dai, davvero? Neanche con l'ultimo album che era un po'...
penso non li abbiano mai, cioè, fatti 20.000 mensili su Spotify. Cioè persino la gente che mi ascolto io di SoundCloud gli fa 20.000 mensili.
Però su SoundCloud.
No, su Spotify. Guarda che tipo, che so, Freeman o questa gente qua fa anche 50k su Spotify.
Vabbè, Freeman lo conosco anch'io, cioè indicativo.
Sì, perché ok, adesso ne è venuto un po' fuori, però c'è anche gente veramente assurda, fa 20k su Spotify. Io adesso sto dicendo 20k di continuo, mi sento stupido, però... fa 20.000 ascoltatori.
Ma torniamo a parlare di cose un po' assurde, no? Io, nella puntata di Sanremo, ho detto... che c'era una cosa nella canzone dei Maneskin che mi cringiava un po'. E mi sono sentito anche un po' vecchio mentre lo dicevo. Dicevo, boh, Andrea, però insomma... cioè, alla fine è una parolaccia. Che fastidio ti dà? Bene, sono andati all'Eurovision. Prima cosa che hanno dovuto fare è stata toglierla. Quindi forse...
che, ovviamente tu ti riferisci a quando... devono toccarsi i coglioni, baciarsi, sì, mettersi la lingua in bocca. No, aspetta, questo meme non so se
lo conosco. Solo la prima parte. E
comunque questo probabilmente è il mio meme preferito del 2020, per la cronaca.
Oddio. Comunque il motivo per cui l'hanno dovuto togliere, nonostante io voglia credere che sia una questione di cringe, è soltanto che a quanto pare all'Eurovision è vietato dire le parolacce.
Ok.
E questa cosa mi lascia uno molto perplesso. Cioè, tipo, l'Eurovision è tipo più perbenista di Sanremo. Di Sanremo. E poi pensa a tutti i gruppi metal che sono
io andati. Io nei testi di Sanremo ho spottato anche un'altra parolaccia, ma adesso non mi viene in mente. Ma anche pesantina. No,
se intendi per pesantina.
Cioè, peggio di toccatevi i coglioni. Ce n'era una che mi sembrava più pesante, però non me la ricordo al momento, per cui...
Sì, boh, c'erano delle cose.
La però, professionalità.
Cioè... Ma voglio dire, a un certo punto chi se ne frega, sì, certo. Cioè... È sempre come lo dici, infatti la questione dei coglioni era solo come era inserita nella canzone, come era detta la frase, che era... Cioè, a me faccio un po' schifo.
Fra l'altro,
però,
a livello puramente metrico, il modo in cui l'hanno sostituita, secondo me fa schifo. Cioè, perché loro, vabbè, nella sostituzione è diventata...
Qualunque cosa.
Vi conviene non fare più errori, che non ci sta benissimo, secondo me, sulla metrica di vi conviene
Ma toccarvi con... È perché sei abituato, solo quella.
È probabile, però quando l'ho sentita la prima volta mi ha davvero dato fastidio, ma non mi ha dato fastidio perché per la censura, mi ha dato fastidio proprio per la metrica, però vabbè, cioè, sarà come dici tu che ero abituatissimo alla prima, cioè issima, l'avrò sentita in totale 5 volte, penso.
Ma tanto gli europei non capiscono l'italiano, non è un problema.
Per fortuna, probabilmente.
No, ma io ti giuro, io continuo a pensarci, ma tu hai presente le band che hanno calcato il palco dell'Eurovision?
Ma a livello italiano o internazionale?
No, tipo, ogni volta che i finlandesi o gli islandesi hanno mandato tipo una band che faceva hardcore metal, e ne sono passate di cose strane. Io ti ricordo che una volta tipo c'era una band che si è esibita vestita da orco. Erano tutti vestiti da orchi.
Non ce l'ho presente.
Ma non leggermente, tanto. L'Eurovision è veramente un postaccio assurdo e mi sorprende che non si possano dire le parolacce. Questa cosa proprio non... boh. Poi, meglio, però...
Tra l'altro, quante nazioni partecipano all'Eurovision?
Che era quella islandese, credo.
Quante nazioni partecipano all'Eurovision?
Non so, una trentina.
37, ok.
Sì, comunque diciamo che è tipo una cosa da guardare e dimenticare. Cioè, se Sanremo è male, l'Eurovision forse è peggio.
Io ammetto che nell'Eurovision sono estremamente campanilista. Cioè, ti faccio un esempio. Cioè, quando c'è la Juve che gioca la Champions, io letteralmente...
Sì, fai un esempio
argomento
diverso.
Delicato, ok, allora quando c'è
diverso.
L'Atalanta di Gasperini che gioca, no ok, vabbè, perché là è Gasperini che ce non è l'Atalanta, il problema.
Quando la Rayer Venezia gioca in Eurolega,
ok, citiamo questa, però il pubblico è consapevole che sia una metafora di una nota squadra italiana che gioca nella Champions League di calcio. Quando la Rayer Venezia gioca in Eurolega, io non solo faccio letteralmente festa quando esce, però addirittura io cerco di attivarmi in prima persona per farla uscire, investendo ingenti somme di denaro nel suo passaggio del turno ogni anno.
Vedi che hai fatto bene a cambiare esempio.
Invece all'Eurovision io tifo sempre per gli italiani. E sempre per gli italiani vuol dire io indignato che scaglio i cuscini contro il televisore quando non hanno vinto il volo. Cioè, io ho tifato per il volo.
No, questo. No.
Cioè, l'Eurovision è riuscito a farmi tifare per il volo, capisci? Perché c'è l'Eurovision
che
unisce
ne
tutta
solo.
La nazione.
È come il tennis, no? Non, nessuno tiferà perché tipo Sinner perda la partita. Cioè, Cioè, è
ma
solo
infatti
lui
adesso,
che
a proposito di un discorso del genere, ti faccio una domanda.
È come chi ti fa contro Valentino Rossi, okay. No? Non è tipo antisportivo, o non italiano, è solo stupido.
No, io sto facendo una faccia tipo occhi verso il soffitto, ma non perché mi sento chiamato in causa, è perché in realtà stavo pensando cosa succederebbe se ci fosse Nicola qua presente, però sinceramente io non tifo assolutamente contro Valentino.
No, io posso... conosco le persone.
Infatti io volevo farti una domanda riguardo a questo, ma se... ci fosse, facciamo così, se Giovinazzi fosse sufficientemente talentuoso per giocarsi un mondiale piloti,
minchia, poverino, magari
l'italiano
lo è.
Tipo, non dico medio, però cioè tipo gli italiani ti farebbero per Giovinazzi o ti farebbero per la Ferrari? Cioè il fatto che la Ferrari sia tifatissimo in Italia è dovuto al fatto che non c'è mai stato negli ultimi anni un pilota forte, o è proprio perché vabbè c'è il mito della Ferrari?
No,
e quindi
la Ferrari è tifa, si vede che tu non hai visto Drive to Survive con interesse. La Ferrari è la Ferrari,
no, beh, questo, cioè, di questo ne sono consapevole, però cioè, diciamo che di solito negli sport di questo tipo cioè, si tifa anche il pilota.
Tu dici tra 3 anni Giovinazzi è in si gioca l'ultima gara contro Leclerc, il mondiale, e lui guida la McLaren.
Sì.
Io ti dico, se guida la McLaren, l'Italia ti fa Leclerc.
Ok, però parallelamente se guida secondo me non è così
un'auto a caso,
così scontato. No. Cioè, secondo me comunque questo mito della Ferrari, cioè comunque secondo me c'è il fatto che in Italia ci sia questo tifo sfegatato per la Ferrari, comunque è dovuto un po' al fatto che non c'è mai stato un... perché comunque no. Cioè non è diffusa minimamente in questo tipo di sport il fatto di tifare la scuderia. Che cosa cazzo significa tifare la scuderia?
Stai scherzando? La Ducati?
Vabbè, ma chi è che tifa Ducati?
Stai scherzando?
Cioè, ma non è che tifi per la Ducati tipo, cioè...
Stai scherzando?
Cioè io non sto scherzando.
Guarda che Rossi Stoner, la gente faceva il tifo per Stoner perché era con la Ducati, la Ducati non aveva mai vinto.
Ma chi?
È una cosa che devi vivere.
Allora io non sono proprio un insider dei motorsport, cioè io li vivo con una piacevole superficialità da fan di praticamente qualsiasi sport che non sia quello. Se tu chiedi a tipo giuria demoscopica,
No, Sanremo ha dimostrato che non funziona.
Quindi tipo diverse fasce di età, diverse, ok. Prendi 300 persone selezionate come in una giuria demoscopica e gli chiedi: tu hai tifato per la Ducati o per Rossi? Secondo me su 300 non ne trovi 10 che ti rispondono Ducati, ma letteralmente 10 non le trovi, secondo me.
Io ti segnalo una cosa. Il pubblico del motorsport è adesso uno dei pubblici più stupidi che esista, cioè è peggio del pubblico del calcio.
Ma il pubblico del calcio,
perché
ha la
il pubblico del calcio tifa una squadra e tifa la squadra, poi chi ci passa sì c'è i movimenti, ma tifa la squadra. Il pubblico del motorsport è una cazzo di banderuola e anche abbastanza stupido da non riconoscere il fatto di esserlo.
No, ma c'è più che altro il calcio ha la fortuna che ha una fanbase talmente ampia che per la legge dei grandi numeri su milioni di idioti anche un 1% di non idioti è un sacco di gente. Quindi se tu vuoi avere una conversazione non autistica sul calcio, le trovi le persone con cui non averla.
Invece io ti dico, nel motorsport, per quello che è la mia esperienza, la maggior parte dei tifosi sono dei presi male. Okay. Cioè hanno come punto focale il fatto che gli sta qualcuno sui coglioni. e da lì partono.
Cioè il calcio.
E da lì poi si costruisce le simpatie. No, sì, ma il calcio è tipo mi sta sul cazzo il Milan, tifo
l'Inter.
No, no,
ma io ho detto tipo il calcio inteso che a quelli del motorsport la cosa che gli sta sul cazzo è il calcio, intendevo questo.
No, 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 è tipo Marquez mi sta sul cazzo, Rossi mi sta sul cazzo, Alex Spargarò, cioè i tifosi contro. Alex Spargarò non ha mai concluso niente nella sua vita, dovrebbero essere tutti lì e dire dai, dagli
tu
una
sai perché
spalla,
a me,
no? Fai
a me sta molto simpatico Spargarò, perché io guardavo sempre le gare con mio padre e mio padre in anni e anni e anni non ha mai capito
Alexis,
che
sì,
Spargarò fossero due.
Sono
e
due.
Allora statisticamente ogni gara ne cadeva uno più o meno, perché o uno o l'altro, e tipo mio padre faceva cazzo, è sempre per terra se Spargarò. È successo un fine settimana in cui sono caduti entrambi e c'è stata la faccia di mio padre quando Spargarò cade per la seconda volta nella stessa gara, che resterà sempre uno dei momenti più tipo questa è, penso che sia l'unica vera storia padre figlio che ho nella mia vita, tipo. Ed è veramente magica questa cosa, è bellissima. Quindi Spargarò io gli voglio bene, mi dispiace, io non lo io non posso, non itererò mai Spargarò.
Parlando sempre di Area Sanremo, Alberto, ci racconti del nuovo album di Madame? Indiscrezione, perché è uscito, l'abbiamo visto che è uscito, e io ho proprio detto che non mi interessava ad ascoltare, che mi sembra così antipatico. Poi ci ho pensato, veramente antipatico, dopo che ne ho parlato bene, tipo in ogni volta in cui l'abbiamo citata, ho detto no, lei è brava, così Poi è uscito e non mi faceva minimamente voglia di ascoltare.
No, ma io ti dico che io l'ho sentito solo perché mi hai sgridato 2 settimane fa quando non ho ascoltato l'album di Gazzelle.
Cazzo, è vero?
No, aspetta, era di Gazzelle.
Sì, sì. L'hai ascoltato l'album di Gazzelle?
Ma no, ovviamente no. E dicevo, e quindi l'ho sentito per pura professionalità, perché io ultimamente sto davvero cercando di essere sul pezzo. Prima ho visto tutto Sanremo, adesso ho sentito l'album di Madame, l'ho sentito apposta. Allora, che dire dell'album di Madame? Io l'ho sentito un sacco gasare per le produzioni, però io ti dirò che a me non è che ha fatto proprio impazzire. Cioè, i nomi erano bei nomi, cioè c'era Crookers, Nick Sarno, che vabbè ormai sono dappertutto. C'era Second Roof, che secondo me è stato tipo l'MVP dell'anno scorso, ha fatto un sacco di roba, ma poi vabbè c'era Mr. Monkey, c'era Biask, quello che ha fatto tipo un sacco di pezzi per Madame. E però a me non ha detto tipo un cazzo. Cioè, io cioè, le ho trovate abbastanza anonime, cioè secondo me spicca molto più lei che le produzioni. Cioè tipo ci sono dei dischi in cui veramente tipo c'è il producer che te lo sogni la notte. Secondo me non c'è una delle produzioni che spicca tipo sulle altre. Poi a livello di pezzi, vabbè, c'è il pezzo di Sanremo che vabbè è bello, mi piace, difatti è primo in classifica attualmente.
Non ci vedo molto entusiasmo, però sì, vabbè, è bello.
No, cioè il fatto che io te ne parlo, appunto, cioè io ti ho detto che io l'album l'ho ascoltato per parlarne qua, tipo, perché pure a me non frega un cazzo. Però adesso tipo fa un po' brutto, detto così.
Sì,
allora, questo album mi ha spiegato una cosa che mi fa molto ridere, e cioè che si può andare in pensione in due modi diversi. E cioè tipo puoi essere Gue Pequeno oppure puoi vivere tanto a lungo da diventare Fabri Fibra,
quindi comunque coi fit.
Allora c'è tipo, esatto, c'è tipo Gue ormai è dappertutto, cioè tipo è in ogni disco di ogni emergente sconosciuto, però cioè si difende sempre bene, cioè anzi fa anche delle belle strofe a volte. cioè, fa anche un sacco di merda, però, cioè, io non ricordo tipo una strofa indecente, invece io le strofe tipo di Fibra, Anna del Pepe,
scusa. Anna Vai. Pepe Gue Pequeño.
No, è incredibile la strofa di Gue.
Vabbè. No, dai. Vabbè, ma qui stiamo negando l'evidenza. Vai avanti.
Beh, ma tipo, adesso io rilancio e ti faccio fra, cioè, Sfera e Basta Fit Gue Pequeño, che ha fatto la strofa dell'anno, tipo. Vabbè, un po' eufemistico. Sì. Però zì, cioè... Comunque, secondo me, non è proprio quello che mi ascolto io. Cioè, io tipo Gue, se non c'è fit davanti a Gue, difficilmente me lo ascolto. Cioè, tipo, io praticamente tutto ciò che ascolto di Gue Pequeño è perché lui compare in dischi di persone che mi ascoltano. Però parallelamente non mi fa mai veramente, veramente schifo. Tipo che skippo la canzone. E invece con Fibra skippo la canzone. Dunque, okay. Cioè, il Fibra, cioè già il vecchio Fibra a me personalmente non piace, perché mi fa schifo il genere, non che Gue non faccia rap, tra virgolette, un po' old school, ma Fibra è proprio vecchio. Parlando di cose che non mi sono piaciute, sicuramente adesso io non voglio entrare in questi discorsi, però io sono una persona a cui devo dire che faccio parte di quella vasta gamma di persone a cui, se un cantante uomo fa dei testi sessualmente espliciti, non mi dà fastidio. Se lo fa una ragazza, mi dà più fastidio. E questa è una cosa sbagliata. E
sei arrivato a Clito.
E a me non piace che sia così, però, cioè, non posso mentire a me stesso. Cioè, a me Clito cringe. Cioè, quando io sento Clito mi agghiaccio, e io sono abbastanza critico con me stesso per ammettere che se la esatta stessa cosa l'avesse fatto un cantante uomo non mi avrebbe dato fastidio. Cioè, però Clito proprio mi ha agghiacciato, sinceramente. E poi il fatto è che, cioè, secondo me non è che ci sono dei pezzi che spiccano sugli altri. I singoli sinceramente non mi erano piaciuti. L'album secondo me ha fatto un passo avanti rispetto ai singoli, anche perché i singoli erano stati quelli con Fibra, Clito e Baby, okay, che è la più carina, però è abbastanza anonima. Invece nel disco ci sono dei pezzi più carini.
Beh, quindi comunque un disco...
Allora, il, cioè, disco...
Non è indimenticabile.
Il disco è interessante, sicuramente non mi ha fatto schifo, e probabilmente pensavo peggio da un album di Madame che fino ad oggi era vissuta letteralmente di singoli, e invece è stato un album abbastanza solido. Cioè, l'ho ascoltato tutto dall'inizio alla fine, non ho skippato niente, tranne Fibra, che vabbè, però era uscita da mesi la canzone. E... parentesina Pinguini Tattici Nucleari, che io non ce la faccio, cioè mi dispiace, cioè. Mi fa molto ridere questo fatto che ormai i Pinguini Tattici Nucleari sono talmente nazionali popolari che sono diventati un po', cioè, a me viene in mente quando Paradiso aveva fatto il ritornello di Pamplona. Adesso tipo sono i Pinguini Tattici Nucleari che sono diventati tipo la cosa non rap che fa il ritornellista nei pezzi rap. Avevano fatto il pezzo con Ernia tipo un mese fa. Fanno parte della lore dell'hip hop italiano. E niente, io tra l'altro, ultimo commento sul pezzo con Fibra, io non riesco proprio a sentirlo, anche perché si intitola Il mio amico, e il mio amico io non riesco a non collegarlo al pezzo di Johnny Scandal, in cui il mio amico è un riferimento al suo pene. Che secondo me è davvero è la cosa peggiore che io abbia mai visto o sentito. E
quello di Johnny Scandal.
Sì, okay. Quello di Johnny Scandal. E quindi, cioè, quando io leggo il mio amico,
il pene di Johnny Scandal.
Eh?
Il pene di Johnny Scandal. Comunque,
niente, vuoi c'è altro.
Se vuoi spendiamo due parole sul disco di Vrangogno.
Ti è piaciuto?
Iniziamo così. Mi è piaciuto. Sì.
Ma è tutto, sì, in italiano?
È tutto in italiano, è il secondo disco tutto in italiano di Vrangogno. Io ho un pochino paura. perché il primo disco in italiano non era male. Questo qui comincia a puzzarmi di scuola di Maria De Filippi. Cioè, mi sa... E ho anche capito perché, cioè, se guardi, il produttore indicato per tutto l'album, ringraziato sempre, è Shire, Riccardo, mi sembra sia Riccardo Shire, che è il produttore di Ricky. Sai chi è Ricky? Io so chi è Ricky. E Gaetano Shire, Riccardo Shire, è uno che ha le mani in pasta in tanti posti, ma non me ne piace neanche uno.
È il tuo Michele Canova Iorfida di Alberto Pink?
No, non ancora. E io ho paura che stia prendendo un po' questa piega, Amici. E non vorrei trovarmi con un altro artista che reputo interessante, che mi diventa Annalisa 2, con una serie di canzoni avulse da ogni buon senso e gusto estetico nelle parole. Questa era una frase molto contorta che non credo abbia il significato che gli do io. Fatto sta che è un disco anche qui un po' dimenticabile, un po' tanto, ed è un peccato. È da ascoltare se il singolo di Sanremo vi è piaciuto.
E a me è piaciuto.
Ok, allora un'ascoltatina gliela dedicherei. Si perde un po' quella cosa folk che c'era di più nei primi dischi, però dall'altra parte questo è un disco che... trasuda il fatto di essere sentito da chi l'ha scritto, nel senso che al di là del fatto di essere in italiano, però c'è molto della persona di Vrangogneau nei testi, c'è molto questa atmosfera di chi se l'è fatto a casa nella pandemia, che ormai è una cifra stilistica dei dischi del 2021, ovviamente, però c'è. E c'è stranamente tanta Roma, io mi dimenticavo del fatto che è romano e non milanese, però invece questo è un disco da romanacci. E poi c'è la canzone sui Bon Iver, sui Bon Iver. Ora, io nella puntata scorsa avevo chiesto che cazzo c'entra, perché tutti quanti lo paragonano ai Bon Iver.
Tutti quanti.
No, ma lo ridi. Ma guarda che ogni... Cioè, ho letto un paio di recensioni di
sto disco. Quando io ho fatto quella battuta, cioè, allora non sono pazzo, cioè non mi sono sognato che qualcuno ha paragonato Vrangogneau a Bon Iver.
No, è una cosa che viene messa spesso. Io l'ho ricollegata al fatto che lui dice che comunque è una delle sue ispirazioni.
Ma sì, ma secondo me è un collegamento tipo folk di quel primo artista tra virgolette folk che mi viene in mente famoso. Bella, fai folk, sei Bon Iver.
No, ma tu vuoi fare peggio? Il peggio è che secondo me non è neanche il genere, è il vocoder. L'attrezzino che gli armonizza la voce.
Ok, sì, ho capito. Okay. Mi piace sta lettura, perché io effettivamente quella è l'unica cosa che hanno in comune.
È l'unica cosa, cioè, sì, c'è un po' quella cadenza folk, ma ce ne sono tantissimi, cioè, in genere è normale. Secondo me è quella roba lì.
Cioè, se no a sto punto è Taylor Swift, capisci?
Ok.
Vrangogneau, la Taylor Swift italiana.
No, e comunque infatti la canzone Bon Iver di Vrangogneau,
perché lui dice Bon Iver?
No, non li cita, è con questo cazzo di vocoder sparato a 2000 senza capo né coda. Quella è una canzone veramente... cioè non mi sento dire che è veramente brutta. Però è sbagliata, cioè poteva essere fatta molto meglio di così, ed è un peccato. E io non so se l'ha fatto tipo per rimarcare tutto quello che è di distante tra lui e i Bon Iver, e quindi ha fatto sta roba ipermarcata, esagerata, tipo macchietta per rendere il concetto. Però un pochino fa questo effetto qui, e quindi... Un'altra peccuccia su quest'album che non è indimenticabile. Va bene, altro da dire?
Altro da dire... Quasi niente, l'unica cosa che volevo osservare è che l'ultima volta non solo non abbiamo... Quando abbiamo fatto l'episodio su Sanremo, c'erano due assenti ingiustificati. Uno era musica leggerissima.
Ok.
E adesso sto per mandare assolutamente a quel paese la monetizzazione. Infatti non so perché dico quel paese, non dico a puttane, perché tanto la sto per mandare a quel paese lo stesso, la monetizzazione. E abbiamo dimenticato anche i Nazi Skin di Orietta Berti, che in una puntata così su Sanremo, cioè, era minimo da citare, però.
Nel senso che... Ah, no,
lascerò qua, lascerò qua.
Ok, non abbiamo...
argomenterò neanche ciò che ho appena detto.
Ok, ok.
Hanno capito hanno capito tutti.
No, io ti ho capito ora, però va bene lo stesso.
Ok.
E gli altri avranno tempo. Metteremo pubblicità su pubblicità alla fine della puntata, così pensate a quella.
Monetizzata, ovviamente.
Ok, bene, possiamo andare. Finita. RIP. Ascoltate il nuovo singolo di Comunque Martina, che insomma, proghiamo un po'.
È vero, uscito.
Si sa mai. E...
tra l'altro neanche malissimo.
No, carino. Va bene, buonanotte.
Your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule, by recognizing your accomplishments with credits you can earn for what you know, by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too, and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Last year, we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV.
Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments. Where bold moves require confident blueprints. Where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com/cloud.